può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
Una buona giornata a tutti voi ascoltatori di Radio 24 e di Si può fare, ben ritrovati in questo sabato mattina che segue il giorno della festa del papà, cosiddetta la festa del babbo, come dicono altri in Italia. Ma noi non vogliamo parlare tanto di papà e di babbi e soprattutto dell'uso dell'uno e dell'altro, vogliamo parlare di padri in questa puntata. Parliamo di padri in tante situazioni, ovviamente quando ci sono dei figli sicuramente, ma anche quando si parla di un'idea. Per esempio, padre di un'idea, padre di un'impresa, padre di una teoria, di un progetto da realizzare. Ora, diciamo sempre padre, io un po' come donna vorrei dire che potremmo dire anche madre, perché in fondo, non so, la patria è femmina, l'Italia è femmina, si può essere, l'arte è femmina e quindi si può anche essere madri di tutto questo, ma al di là del fatto di essere padre o madre, quindi uomo o donna, la cosa che ci interessa un po' vedere oggi, discutere con voi, se avrete voglia, all'824-0024 oppure via SMS, vi ricordo 349-238-6666, è quella di essere un po' il punto di riferimento per qualcuno, per qualcosa, per un'azienda appunto, per un'impresa, ed è il tema della nostra puntata, questa puntata che io ancora appunto conduco da casa, come sapete, e quindi posso leggere solo gli SMS, e puntata nella quale ho il piacere di ritrovare un collega con il quale ogni tanto ci incrociamo proprio a Radio 24, a volte fisicamente in studio, questa volta soltanto via telefono, che è Federico Taddia e sa tantissimo di padri. Buongiorno Federico.
Buongiorno, ciao, 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 ciao.
Federico, condividi, si può essere padri o madre, insomma, al di là di tutto?
Assolutamente, guarda, ne riflettevamo proprio settimana scorsa all'interno dei padri eterni, dove abbiamo fatto una puntata sul passaggio generazionale in azienda, no? Dove diventa, ma anche nel gergo c'è anche un importante premio, è sempre padre e figlio, no? E invece vediamo, ci sono tantissime aziende dove per fortuna il passaggio generazionale c'è, viene bene, ed è tra padri e figlie. Quindi insomma è sicuramente c'è un retaggio anche qui culturale, nelle parole, nel linguaggio, però si può essere padri e si deve essere madri di un'idea, di un progetto, di un'intuizione, di tutto quello che hai detto ben bene poco fa.
E tu ovviamente però sei il padre eterno per noi, cioè,
sì, perché comunque esatto, in questa parità di genere che tutti cerchiamo c'è anche però un occhio che può essere particolare, un occhio laterale che a Radio 24 facciamo con padri eterni, che è proprio quello di un po' raccontare l'attualità con gli occhi della paternità, dell'essere padre, no? Che poi ci sono molti ambiti dove noi padri non entriamo, per anni non siamo entrati, quello dell'emotività, quello dell'affettività, quello del gioco anche paradossalmente, e quindi insomma cerchiamo un po' di spingere i nuovi padri anche in quella direzione.
Tutto questo poi è diventato un libro, l'ultima tua fatica, che si chiama per l'appunto Sei troppo forte papà, 39 attività più una per divertirsi insieme. Al di là del fatto che forse l'una non la vogliamo svelare, dai, se no diamo troppo, però vorrei capire, in questo libro appunto hai voluto raccogliere, è fatto un po' a schede, con suggerimenti, con idee, cose che si possono fare insieme, hai voluto raccogliere un po' le esperienze dei padri eterni fatte in radio, oppure è diverso da quello, è un progetto ulteriore?
È una costola, diciamo, ho messo insieme un po' la mia esperienza. Io sono stato un giovane padre che ho avuto il privilegio, sai, quando sei un giovane padre, un sacco di energia, un sacco di entusiasmo, sai, un sacco di cose, nel bene e nel male, però anche molto l'esperienza di questi anni di radio. Ho cercato di raccogliere attività molto semplici, anche alcune anche un po' più complesse, da suggerire ai figli per coinvolgere i padri in azioni che io chiamo di complicità, cioè azioni semplici o complesse dove si fa qualcosa insieme, si cerca di raggiungere un obiettivo insieme, si cercano delle strategie insieme, ma alla fine quello che conta è fare qualcosa insieme, no? Che sono quei momenti speciali, momenti particolari che poi vanno a scaldare, a colorare il rapporto, si diventa complice in qualcosa. E quindi sono venuto fuori un manuale delle giovani marmotte, diciamo, per padri, figli e figlie. E sono molto contento. Alcune delle attività sono nate anche durante il lockdown, perché non siamo staccati dalla realtà. Guarda, ti faccio un esempio: una delle attività che tantissime famiglie hanno fatto, soprattutto durante il primo lockdown, quando non potevi incontrare i nonni, le zie, è stata quella di disegnare l'albero genealogico. Cioè, ci sono padri che sono messi lì con i figli e con le figlie, sono andati a ricercare vecchie foto di nonni, di bisnonni, di vecchie zie, e le hanno ricollocate, che lavoro faceva, come si chiamava, e hanno, là, nel momento in cui la famiglia non poteva andarla a toccare, a vedere, a incontrare, l'hanno ridisegnata. Ecco, diventa un momento, diventa un gioco, diventano 2 ore passate insieme, però diventano qualcosa che riallaccia, in questo caso, le relazioni e anche la relazione all'interno del rapporto tra i figli e i padri.
Sai cosa ti dico? Io penso che spesso i padri abbiano, beh, tu gli hai dato delle buone idee, insomma, di cose da fare, ma spesso i padri cerchino di fare sempre cose un po' alternative. Quello che manca magari è la quotidianità, cioè la voglia di fare l'uscita in camper. Adesso la puoi fare in varie maniere, per carità, magari c'è, però poi nel quotidiano è un po' più difficile, il quotidiano viene un po' più relegato con le mamme.
Ma guarda, quella è una delle trappole dove noi siamo campioni del mondo, no? nel caderci, perché magari sei più assente, magari sei più distratto, quindi nei momenti in cui invece sei con i figli vuoi far diventare quei momenti sempre eccezionali, quindi li riempi di attività che devono sempre essere extra, sì. E questa fine è una controindicazione, perché poi i ragazzi hanno anche voglia, come hai detto tu, di quotidianità, ma voglia anche di noia, di semplice noia, dove però ti annoi insieme a tuo padre anche, no? nel fare niente, e questa è una cosa in cui, insomma, in quanto padri sì, dobbiamo ricordarcela, di essere più presenti nella quotidianità, cioè non ricordarcela, proprio metterla in pratica, deve essere più presenti e non avere questa ansia da trasformare ogni momento con i figli in un momento incredibile,
epocale, no? Esatto, non è tutto epocale,
quella, no? Non è pedagogia.
No, io spero che il tuo così richiamo anche alla quotidianità sia arrivato a tanti che pensano appunto di dover sempre fare cose straordinarie. Invece, per esempio, si potrebbe ragionare sulla plastica, la riduzione della plastica, una cosa molto quotidiana che si può fare in casa. Tu, tra l'altro, ne scrivi, non a caso lo cito, ed è un'attività che è utile in tutti i sensi, sia per il padre che spesso ancora non distingue bene cos'è il sacchetto biodegradabile e compostabile. Io non so qual è la difficoltà che avete nel distinguere il sacchetto biodegradabile e compostabile dal sacchetto di plastica.
Che non è difficile, ma penso sia un grande alibi per nascondere poi la pigrizia, no? No, ma sono d'accordissimo con te. Ma questo della plastica, anche perché questa è una delle attività dove sono i nostri figli spesso che ci aiutano, no? Ma ho messo diverse attività anche legate sia a questo periodo primaverile, sia a un occhio anche ecologico. Per esempio, quello di costruire un orto in cassetta per le farfalle, che anche questa comunque è una cosa semplice, però mettersi lì un attimo e prendersi un tempo per costruire un piccolo giardino, un piccolo giardinetto, un piccolo orto da finestra, da davanzale, con la scusa di richiamare le farfalle, ma anche con la scusa di piantare quei 3 pomodori, sai, è un piccolo momento, dove però è un grande momento, perché queste sono quelle cose che rimangono, che danno ritmo alla stagionalità, che danno ritmo al tempo che passa, quindi è una piccola attività che proprio si porta dietro uno strascico importante. Piantare un albero.
Ma tu l'hai fatta con i figli?
Io, allora, non tutte, ovviamente, però no, ma abbastanza.
Beh, ci sarà anche una questione di età, magari qualcuna data, qualcuna meno.
Sì, esatto, ma qualcuno avrei voluto farle, magari io per esempio con le mani sono pessimo, cioè uno dei consigli qui è spieghiamo come aggiustare la catena della bicicletta, che lo spiego benissimo nel libro, ma non lo so fare. Ma questa è l'arte del bravo divulgatore, che non è che deve sapere tutto, giusto? No, quindi molte cose dove c'è da mettersi la manualità, io ero una capra. Cose un po' più avventurose, tipo una che ho voluto mettere perché l'ho fatta con i miei figli, è stata andare a contare i cervi.
E dove li hai trovati? Sì.
Ho sentito un momento di silenzio. Dove li hai trovati i cervi? No, perché ci sono vari parchi naturali che fanno il censimento annuale, no? degli animali che ci sono. Quindi spesso coinvolgono anche i ragazzi, le famiglie, andare a fare delle serate di proprio censimento. Quindi abbiamo fatto questa nottata in un bosco, dove ascoltando il verso degli animali cercavi di dare la direzione, cercavi di contarli, cercavi di segnare l'intensità, ed è stata una bellissima avventura padre e figlia insieme, no? E quindi, insomma, ci sono anche attività organizzate da altri dove andarle a fare insieme è figo, è bello, è divertente.
Sì, io avrei difficoltà a distinguere i versi di tutti gli animali, ma immagino che tu ti fossi ben preparato, insomma, per l'occasione.
Eravamo ben guidati.
No, anche quello, insomma, cerchiamo di insegnargli le cose giuste, ecco, non confondiamo il cervo col lupo.
O il dinosauro, sai, perché quando sei padre, appunto, torniamo a prima, vuoi sempre fare l'evento eccezionale, quindi magari c'è, fossero un dinosauro.
Certo, nelle campagne bolognesi è pieno di dinosauri, immagino.
E poi guarda, un altro, mi sono molto divertito anche a caricaturarci un po' in quanto genitori, no, con questo libro, perché comunque i nostri figli ci guardano, ci disegnano, spesso hanno anche delle idee, delle immagini di noi molto divertenti che condividono forse con gli amici, con i fratelli, con le sorelle, a volte anche con la madre, cose, piccoli difetti che poi loro amplificano, ma anche per sorridere insieme. Ho cercato veramente di fare una sorta di identikit di noi papà, mi sono divertito a prenderci un po' in giro, poi li ho divisi in queste grandi 6 categorie: lo sbadato, lo scrupoloso, il saputello, il nervoso, il timido e il superattivo, che è quello che io più temo, tra l'altro, il superattivo, perché appunto è quello che non ti lascia un minuto libero ed è molto prestazionale nelle attività che propone. E questo è stato un modo per conoscerci un po' meglio anche come categoria, diciamo.
Beh sì, sicuramente. Tu in quale categoria ti sei infilato personalmente?
Allora, l'ho sbadato sicuramente, sì.
Beh, questo posso confermarlo, anche se non sono figlia tua.
Sì, sì, questo sicuramente, questo sicuramente.
Quindi allo sbadato cos'è consigliato?
Allora, l'oro sbadato, aspetta, perché l'oro sbadato no, ce ne sono diverse. Abbiamo fatto un'attività che questo anche l'ho sperimentato con i miei figli, da sbadato è fantastica, ed è quello di fare un viaggio senza usare il navigatore satellitare, ma usando solo le carte geografiche, quelle cartacee, che è un po' un modo per abituarli a riutilizzare le vecchie carte geografiche, ma un po' anche il piacere del perdersi, del fermarsi a chiedere l'informazione a un passante, del fare la gara a chi trova poi i paesi con i nomi più strani in questo viaggio improvvisato. E questo da sbadato è perfetto, figurati. E la maratona TV è un grande classico che ho voluto proporre, perché è vero che i nostri figli guardano tanta televisione, però se tu organizzi la maratona televisiva, che vuol dire, guarda, questa sera abbiamo il permesso di guardarci 3 puntate di Harry Potter di continuo, diventa anche quello un momento speciale, perché devi scegliere il film, devi scegliere il divano giusto, il cuscino giusto, devi scegliere il menù giusto, perché finalmente puoi mangiare sul divano, e diventa una grande avventura, benché stai facendo una cosa molto semplice, cioè prendi un momento tu padre con i tuoi figli per fare una cosa semplice, ma che diventa, per come l'hai costruita, per il contesto che l'hai dato, diventa un qualcosa che magari ti ricordi anche.
Eh sì, e questa è la cosa più importante, semplice ma efficace. Federico, grazie davvero. Appuntamento a domani con i Padri Eterni, nuova puntata.
Domani,
quindi...
Esatto, domani a lui
precisi.
Parleremo tanto di dad, da mille punti di vista diverse. Si tocca. Anche lì, i danni che noi padri siamo in grado di fare durante la dad.
Speriamo di no, che siate più bravi a fare qualcosa di buono, non dei danni. Grazie Federico Taddia, sei troppo grazie. Forte papà, 39 attività più una per divertirsi insieme. Buona giornata.
Buona giornata a tutti, grazie. Ciao.
Viabilità.
Si può fare. Si può fare. Power love will keep you home.
torniamo insieme in questa puntata che dedichiamo all'essere padre, all'essere genitore, diciamo così, in senso largo, di qualcosa, di un'idea, di un'iniziativa, di un... chiaramente abbiamo parlato di figli con Federico Taddia, adesso parliamo di qualcos'altro, di giovani padri di una startup. E quindi anche qui si tratta di dare vita a qualcosa. Lorenzo Colucci è il cofondatore di questa startup di cui stiamo per parlare, si chiama Ad Hoc. Buongiorno Lorenzo.
Buongiorno e grazie di averci invitato.
Grazie a te per essere in collegamento con noi, anzi dovrei dire grazie a lei, perché non è giusto che vi si dia sempre del tu semplicemente perché siete giovani. Non so come la vedi.
Ma non mi capita spesso di ricevere lei, però devo dire che mi piace, dai.
Va bene, allora Lorenzo Colucci, senta, parliamo intanto di Ad Hoc. Ad Hoc è una startup che è tra l'altro presentata ufficialmente questa settimana, giusto?
Assolutamente sì, Ad Hoc
per la vendita di abiti, accessori, gioielli, uomo donna, artigianato 100% made in Italy, giusto?
Assolutamente sì, Ad Hoc è proprio una nuova piattaforma online che vende appunto vestiti, gioielli, accessori ed è una vetrina per brand innovativi e autenticamente italiani. Noi vogliamo che l'esperienza su Ad Hoc sia un vero e proprio viaggio alla scoperta di realtà con ancora poco conosciute che raccontano la bellezza e la tradizione artigianale del nostro paese.
Ok, quanti siete e che età avete per così orientarci?
Allora, i fondatori siamo io, 24 anni, Giovanni, 23 anni, Vittorio, 24 anni e Carolina, che ha 20 anni, quindi tutti giovanissimi. E poi abbiamo già comunque un team abbastanza allargato perché comunque presi dall'entusiasmo, dalla voglia di fare, appunto siamo partiti lanciatissimi. E abbiamo quindi creato un vero e proprio network di ragazzi che ci aiutano, ci supportano e credono anche loro all'idea come crediamo noi.
E siete ancora in studio? Alcuni di voi immagino di sì, vista l'età, altri magari hanno percorsi già conclusi, ma altri direi di no.
Allora sì, siamo un team molto variegato, abbiamo ragazzi che stanno ancora studiando e comunque in generale siamo tutti freschi dall'università. Io per esempio ho finito l'università lo scorso anno, ho intrapreso la prima esperienza lavorativa, ma poi spinto da questo sogno ho deciso di lasciare perché pensavo fosse veramente giusto dedicarmi 100% a questo progetto e crederci, perché alla fine si tratta di un sogno. Ma come diceva Walt Disney, se puoi sognarlo puoi farlo, e quindi abbiamo deciso veramente di dedicarci 100%.
Per il lavoro che ha lasciato, un lavoro diciamo così tradizionale tra virgolette, cioè non so, la nostra generazione pensava finisco l'università e poi trovo l'impiego in banca o in un ufficio, così via. Che lavoro ha lasciato Colucci?
Allora, io ho lasciato un lavoro sì tradizionale in una importante multinazionale, infatti quando l'ho detto ai miei genitori stavano quasi svenendo, mi hanno detto tu sei pazzo, guarda che soprattutto in un periodo come questo un posto del genere è una sicurezza, dovresti rimanere lì, perché appunto anche lanciare in un periodo così difficile è... può anche essere visto come una vera e propria, possiamo dire, quasi pazzia, però noi crediamo che proprio in un momento così complicato è importante e abbiamo la responsabilità di agire con coraggio, con determinazione e con passione, perché appunto i sogni vanno inseguiti e sì, certo avremmo preferito lanciare negli anni del boom economico con l'Italia ruspante, ma viviamo in questo momento e quindi dobbiamo tirarne fuori il meglio.
E in questo momento voi siete andati a rastrellare l'Italia e conoscere i suoi artigiani, immagino, perché altrimenti non si può costruire una piattaforma su cui gli artigiani espongono le loro opere, giusto?
Assolutamente sì, questa è stata diciamo la difficoltà maggiore in questo periodo, perché appunto con questa situazione i viaggi sono limitati, il contatto è limitato, però non ci siamo fermati e dove è stato possibile siamo già andati proprio fisicamente a trovare i nostri partner, perché vogliamo creare proprio un rapporto umano che vada al di là della sola vendita, perché appunto noi vogliamo raccontare le storie e per conoscerle bisogna viverle. E dove non siamo riusciti ad arrivare direttamente, abbiamo mosso proprio il nostro network di amici, di conoscenti, per far sì che proprio queste storie arrivassero a noi nella maniera più vera e autentica.
Ma come farete, adesso voglio dire, mi perdoni la domanda così diretta, il capitale iniziale era necessario? Quanto ne avevate o quanto avete dovuto cercare in giro?
Allora, il capitale è fondamentale per questa attività, e quindi ci siamo già mossi per ottenerlo. In Italia ci sono tantissimi...
Quindi non era vostro di partenza? Cioè, guardi, non è che ci avete messo i soldi di famiglia?
Ecco. No, purtroppo no, nel senso che per questa attività è fondamentale... Non sarebbe nemmeno utile cercare i soldi, i finanziamenti all'interno della famiglia, perché è importante che il finanziatore sia una persona esperta, competente e che ti possa dare una mano a crescere, perché poi il finanziatore non è soltanto una persona che entra coi soldi nel team, ma è una vera e propria guida, ed è una persona con cui ti devi interfacciare, a cui devi rispondere ogni settimana, ogni volta che ti chiama. E avere il proprio padre, la propria madre, per quanto ti possano voler bene, può essere pericoloso.
Non è un aiuto.
Per la crescita.
Ma in realtà, per fortuna, i finanziatori non sono le famiglie, perché vuol dire che c'è chi ha creduto in questo progetto.
Certo. Infatti questa è stata una grandissima soddisfazione, perché abbiamo ottenuto i primi finanziamenti quando l'idea non era ancora fisica, ma appunto una vera e propria idea. E quindi questo ci ha dato un entusiasmo pazzesco, perché avere delle persone che credono in dei ragazzi così giovani, comunque con così poca esperienza, che non hanno ancora messo in atto l'idea, vuol dire che intanto l'idea è molto valida, ma soprattutto abbiamo ispirato fiducia, e quindi per noi è stato un riconoscimento veramente importante. Comunque di persone che sono già del settore, perché uno dei nostri principali investitori è un uomo che ha più di 20 anni di esperienza nel settore della moda e crede fortemente nel progetto, ci supporta veramente tutti i giorni.
Allora, Lorenzo Colucci e tutta la squadra di giovani padri e madri di Ad Hoc, in bocca al lupo per tutto, buon proseguimento.
Crepi, grazie mille.
Noi abbiamo da dare la linea a GR24, torniamo subito dopo, continuiamo a parlare di padri e di generare idee, progetti e impresa, tra poco.
Può fare. Che programmi avete il weekend? Io ne ho due con voi. Obiettivo Salute Weekend a mezzogiorno al sabato, per fare un po' il punto della settimana, e poi alla domenica alle 12 la bufala in tavola, perché chi mangia bene si nutre meglio, è fondamentale. Non mancate allora a Radio 24, Nicoletta Carbone vi aspetta sabato alle 12, Obiettivo Salute Weekend, domenica la bufala in tavola. Ci conto.
Si può fare. We're all falling and we need a place to hide. A safe place somewhere in the woods, we can start a fire. All we know is what will be our home. We will stay until the break of dawn.
Ed eccoci di nuovo insieme in questa puntata di Si può fare, nella quale stiamo parlando di padri. Ovviamente lo facciamo a partire dalla festa del papà, la festa di San Giuseppe, il falegname San Giuseppe che abbiamo appena festeggiato ieri. Stiamo parlando di padri e di madri, comunque indirettamente, di imprese, di idee e di famiglie, ovviamente. Ma chi più di un artista è padre delle proprie opere, padre e madre delle proprie opere? Difficile. Noi ci siamo riusciti, siamo andati un pochino più là, perché oltre che di opere è padre il nostro prossimo ospite di un intero parco artistico. Lui è Rodolfo Lacquaniti, è già in collegamento con noi, gli do il buongiorno.
Buongiorno.
Bioarchitetto, artista, ideatore, realizzatore del Viaggio di Ritorno, che è un parco artistico straordinario davvero nel comune di Castiglione della Pescaia, quindi siamo in provincia di Grosseto, un parco meraviglioso che ha anche la caratteristica di essere realizzato attraverso materiali di recupero. Come, diciamo, ha raggiunto questa idea del unire l'arte al recupero di materiali che trova appunto in giro? Poi si possono vedere delle bellissime fotografie sul suo sito viaggioditorno.it.
Sì, tutto è nato molti anni fa. Nel 2002 ci siamo trasferiti con mia moglie Letizia e mia figlia Margherita, che aveva 2 anni, da Firenze. Abbiamo cambiato completamente vita e siamo venuti in Maremma, come si faceva una volta con il Quest. Abbiamo ristrutturato un casale dei primi del Novecento, e mentre facevamo queste cose, io facevo l'architetto, mi occupavo delle pratiche in comune, facevo il costruttore, ma facevo anche il manovale. E come burri in trincea, l'arte è nata mentre mi sporcavo le mani. Il giardino si chiama Viaggio di Ritorno perché a quel punto della vita abbiamo avuto, come famiglia, un ripensamento di come vivevamo, e ci siamo accorti che il presente, che in quei momenti vivevamo con l'asse terrestre che si muoveva, creava le ombre nel casale o gli alberi, il vento, ci davano della felicità incredibile, e quindi era come se noi ritornassimo al pacchetto meraviglioso che ci avevano donato e che ci donano a tutti in modo uguale, che è questa grande energia della vita.
E quindi via via, mentre ristrutturava, nascevano le opere, quindi cresceva la casa e crescevano le opere?
Sì, tutto è iniziato perché abbiamo fatto qui dei tagli di marmi, e subito il collegamento è stato quello con Fontana, i suoi tagli che erano parlavano dell'infinito, dell'universo, per noi erano altri tipi di tagli, erano scarti, e da qui è nata l'idea. Un bioarchitetto gli si apre una porta verso l'alto, e che fa? Con gli scarti che ha attorno crea le opere per non inquinare, per non impattare. Il nostro pallino è stato sempre impatto zero, perché oggi veramente dobbiamo essere consapevoli di quello che sta succedendo. A noi l'arte ci ha dato la possibilità di poter pensare con calma, con lentezza, a quello che sta succedendo.
Lei, leggo sul sito, lo scarto sta dietro ogni opera e si accomuna alla storia umana. Lei questa storia umana appunto ce l'ha nel giardino di casa, diciamo così, e tutti i giorni la deve sostanzialmente accudire, perché comunque queste sono opere artistiche esposte agli eventi atmosferici. C'è anche proprio vita che c'è in questo scarto adesso.
Sì, sì, lei deve pensare che ogni anno 2 mesi sono dedicate al restauro delle opere. Ma è una cosa felice, perché sono come dei bambini, sono come dei figli che chiamano, hanno una loro identità, e sapere che i vicini, che sono contadini, noi viviamo a Castiglione della Pescaia, ma nell'entroterra, e sono agricoltori, ci sono contadini, eccetera, e ognuno passa, viene a vedere i suoi figli che sono i dischi di Morgano oppure altri oggetti industriali, e niente. E noi lo scarto qui da noi rinasce.
Ognuno avrà il suo preferito, immagino, anche dei suoi vicini, quindi terrà particolarmente a uno dei bambini del giardino.
Sì. C'è proprio il
Vi portano magari
che...
qualcosa?
Porta su, i figli sul trattore per vedere la sfera di luce, è una grande sfera, ad esempio fatta con dei tubi delle serre e con dei vetri di fonderia, e qui sta la nostra, il nostro segreto. Queste sfere di luce, la luce dice sì a tutto, non nega niente a nessuno, quindi qualsiasi persona che arriva da questa riflessione che c'è della luce ne trae un giovamento, ne trae veramente qualcosa a livello fisico. Solo pensi che se lei mi mette vicino un pezzo di scarto di fonderia di vetro e un diamante, io senza dubbio scelgo lo scarto perché mi rende felice.
Perché lei dallo scarto vede già quello che può diventare, mentre il diamante forse di per sé è concluso?
Sì, ha uno scopo veramente di desiderio di una società che veramente desidera troppo e desidera quasi sempre delle cose costosissime. Invece cosa sono le cose che veramente sono preziose? Sono i sentimenti, sono i rapporti umani, specialmente in questo periodo, e la cultura che sta subendo delle ferite pazzesche nel tutto il mondo. Quindi noi dobbiamo ancorarci in questo momento a delle cose che raccontano il presente. Del resto l'arte racconta il presente, non indica solo la strada, pone tante domande ma non dà delle soluzioni, perché le soluzioni sono in ognuno di noi.
E le chiedo un'ultima cosa, questo periodo così difficile per la cultura, per lei è stato un periodo di maggiore produzione, diciamo, artistica, oppure è stato un periodo che l'ha ripiegata su se stesso?
No, guardi che io devo dire che ho fatto delle scelte nel 2002 e oggi queste scelte sono state preziosissime, cioè sono state veramente il jolly, perché qui da noi non sentiamo questo peso, perché vivendo in 4 ettari di terreno, la creatività che c'è stata in questo periodo è stata pazzesca. Le racconto solamente l'ultima opera che è nata, che si chiama Barcellona. Ho costruito un camion con dentro degli argonauti che stanno facendo un viaggio senza fine. Dentro questo camion c'è una cella frigorifero, e dentro questa cella frigorifero c'è una bambina che si sta tramutando in anfibio. Il camion sta andando a Barcellona, le acque si innalzano, la bambina guarda lontano e guarda noi e ci pone delle domande: dove vogliamo andare?
Domande a cui noi dobbiamo dare una risposta. Lei ha ragione.
Sì. Noi adulti, noi grandi, noi bambini, adulti, tutti quanti, ma specialmente gli adulti,
che tendono a rinviare invece la risposta, cercando di gestire una cosa alla volta, ma in realtà non risolvendone mai nessuna. Rodolfo Lacquaniti, noi la ringraziamo davvero tanto per le sue parole, per le sue opere. Speriamo di venire presto a visitare il parco. Viaggio di ritorno.
Con molta felicità, quando vuol venire la Maremma è aperta a lei, a Milano, a tutta l'Italia, al mondo.
Grazie, buona giornata, e ci saluti.
Grazie
la Maremma.
Buongiorno.
Abbiamo la viabilità.
Si può fare.
Si può fare. All around the world we can make time, rubbing and stopping, cause I'm in my prime. Born in the north, it's warm to entertain ya, cause I'm down for the state of Pennsylvania. I try not to whine, but I must warn ya about the motherfucking girl of California. Alabama baby said hallelujah, good doctor, I wish I knew ya. I know for sure that life is beautiful around the world. I know
Ed eccoci di nuovo insieme, passiamo dalla Maremma, ci spostiamo un pochino più là, andiamo nel Senese e continuiamo a parlare tra l'altro di suolo. È in collegamento con noi Angelo Riccaboni, che è il rappresentante nazionale della Mission Soil Health and Food e presidente del Santa Chiara Lab dell'Università di Siena. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
Allora, prima cosa, io l'ho detto così come si chiama, ma dobbiamo spiegare che cos'è il Mission Soil Health and Food, missione suolo, salute e cibo, diciamo così genericamente. Che cosa si studia?
Beh, fa parte di un programma più ampio che la Commissione europea ha ideato nell'ambito di Horizon Europe, no? Horizon Europe è questo grande programma di ricerca e innovazione, il più grande programma di ricerca e innovazione del mondo, con 100 miliardi di euro di budget per i prossimi 7 anni. Dentro a questo grande programma è stato ideato il concetto di missione. Che cos'è la missione? Beh, è un modo per legare maggiormente la ricerca e l'innovazione alle priorità, che sono priorità sociali ma anche politiche dell'Europa. Il concetto di missione viene da distante, dal famoso discorso di John Fitzgerald Kennedy, che nel 62 alla Rice University fece questo famoso discorso dicendo: entro la fine del decennio porteremo un uomo sulla Luna e lo riporteremo a casa sano e salvo, perché oltre che portarcelo,
portarlo non basta.
Non bastava portarlo. Quindi un obiettivo molto ambizioso. Allora, come sappiamo, il 20 luglio del 69 Armstrong mise piede sulla superficie lunare e riuscirono a raggiungere questa grande missione con uno sforzo enorme. La Commissione europea ha deciso che ci sono 5 argomenti, non 20, quindi vuol dire che c'è una forte focalizzazione, che sono fondamentali per la nostra società, che sono il cancro, l'adattamento al cambiamento climatico, la salute degli oceani e dei mari, le città che devono essere smart e neutrali rispetto al clima, e la quinta è proprio la salute del suolo e connesso il cibo. Quindi è uno dei 5 grandi temi sui quali la Commissione europea metterà molti miliardi di euro nei prossimi anni, proprio perché sono argomenti importanti per tutti. Questo è il concetto.
E lei si è trovata ad essere il padre, diciamo, della missione per quello che riguarda questo settore specifico nel nostro paese. C'ha in capo un bel lavoro, perché in realtà i suoli italiani non stanno bene, come i suoli europei, credo e temo, ma i suoli italiani non godono di ottima salute. Qualche esempio magari per i nostri ascoltatori.
Sì, questo purtroppo ha colto un punto importantissimo. In Europa si parla di 60-70% dei suoli è in cattivo stato di salute, e l'Italia non facciamo certo meglio. È per questo che, insomma, il suolo sembra un argomento distante, ma come avete già detto è un argomento invece molto importante, perché la salute del suolo in termini di erosione idrica, anche per gli scarsi investimenti nei confronti del dissesto idrogeologico. Abbiamo anche delle pratiche, come sappiamo, urbanistiche e di impermeabilizzazione, di perdita di suoli dovuti a varie ragioni, anche a uno sviluppo, come sappiamo, non proprio regolamentato per quanto riguarda le nostre città, i nostri paesi. Quindi si dice che in Italia si consumano 2 metri quadrati al secondo di suolo, e qualcuno ha fatto dei conti con un danno di 3 miliardi di euro ogni anno. Quindi insomma siamo messi in maniera piuttosto critica. Oltretutto abbiamo anche delle aree del paese dove c'è un grande sfruttamento agricolo, no? Pensiamo alla pianura padana, e quindi lì abbiamo delle pratiche agricole che naturalmente in questi anni sono state piuttosto impattanti, e questo ha portato sicuramente a un impoverimento dei nostri suoli. Quindi
esattamente, di conseguenza anche uno stato di salute delle acque sotterranee non ottimale, tra l'altro, perché sono tutte cose collegate.
E sono collegate, certo, perché la salute del suolo, abbiamo detto, provoca anche dei problemi, cioè la non salute del suolo provoca dei problemi in tutto il ciclo, per esempio nel ciclo dell'acqua. Quindi è chiaro che questi sono gli argomenti che possono sembrare per lì non urgenti, invece oggi sono diventati, avendoli tralasciati, molto urgenti. Ma pensiamo, in Italia c'è anche un problema grosso di inquinamento dei suoli. Sappiamo che ci sono delle aree del paese dove purtroppo sono stati fatti dei versamenti, ci sono stati dei pratiche che hanno portato purtroppo a rendere questi suoli molto inquinati, molto contaminati. l'utilizzo di pesticidi, purtroppo la nostra agricoltura è stata in passato piuttosto alta.
Ma senta, a questo proposito le chiedo una cosa, perché abbiamo spesso parlato di agricoltura biologica. Quello può salvare una maggiore quantità di agricoltura biologica rispetto a, appunto, a questo tipo di inquinamento dei suoli?
Certamente ci sono delle strade per far fronte a questo problema grave, perché tra l'altro il concetto di missione, la cosa importante, è come Kennedy disse ai suoi cittadini, ai suoi concittadini, decidiamo esattamente cosa fare. Il concetto di missione deve diventare un obiettivo chiaro, cioè non può essere soltanto dire faremo un miglioramento dei suoli, altrimenti poi sappiamo queste cose cosa succede. Ebbene, in questo caso la missione ha proprio stabilito come primo obiettivo che entro il 2030 almeno il 75% dei suoli siano sani. E questo è un obiettivo non molto molto ambizioso, come fu ambizioso l'obiettivo di Kennedy. Quindi tutta l'Europa deve unire i propri sforzi in questa direzione. Quello che diceva lei è sicuramente importante, cioè l'agricoltura biologica è sicuramente uno degli elementi che possono aiutare in questo miglioramento, ma non c'è solo questo naturalmente. Ci devono essere,
voi avete una serie di fatti di attività di studio e di che poi devono dare generare questo cambiamento.
Esatto, un punto però che vorrei sottolineare, che ci potreste dare anche una mano anche voi, è questo: però abbiamo capito tutti che questi grandi obiettivi che la ricerca e l'innovazione si pone non si raggiungeranno mai se non si coinvolgono i cittadini. Cioè quello che è molto interessante in tutte e cinque le mission perché non c'è soltanto la parte di ricerca e innovazione, ma c'è una parte molto importante, centrale, di co-creazione, cioè mettere insieme esperti, imprese, istituzioni, cittadini, nel discutere e nel trovare anche delle soluzioni per questi argomenti. Questa è una prima grande novità. La seconda grande novità è quella che occorre, saranno investite risorse nella formazione, nella comunicazione, cioè e far sì che questi messaggi arrivino a tutti, perché senza il coinvolgimento di tutti non si fanno queste cose, perché dobbiamo essere consapevoli che il contributo di ciascuno di noi è fondamentale per questo argomento, come per gli altri.
Sicuro. Sicuro. E ogni comune, ogni cittadino, ogni volta che si compra una casa o si chiede qualche cosa, bisognerebbe ragionare anche sulle implicazioni delle nostre richieste. Sicuramente. Noi volentieri, ecco, se possiamo essere d'aiuto nella nostra misura, sicuro.
La prendo sul serio, nel senso che vedete, noi il 5 marzo scorso abbiamo lanciato la mission in Italia, questa mission no. Ci sono attività per le 5 mission. Noi abbiamo lanciato la nostra, c'era la ministra Messa, che è stata anche una delle prime uscite che ha fatto la nuova ministra, e proprio perché lei è molto attenta a questo argomento, è attenta ovviamente alla ricerca e innovazione, è attenta alle mission, sa bene di cosa si tratta e quindi ha voluto dare un segnale con la sua presenza. Ci sono state 1300 partecipanti a questa iniziativa digitale, quindi un numero enorme, con esperti che hanno parlato, e abbiamo coinvolto i presidenti di Coldiretti Prandini e il presidente di Confagricoltura Gianstanti. Perché? Perché occorre anche il coinvolgimento delle imprese, cioè senza le imprese tutto questo non si fa, cioè dobbiamo far capire, e per fortuna loro ce l'hanno chiaro, che conviene a tutti quanti, perché per loro naturalmente il suolo è il fattore produttivo numero uno,
vita.
Quindi loro sono interessatissimi che il suolo sia salubre, perché se non è salubre il suolo, il cibo che si ottiene non è di qualità. Quindi è per questo che è uno sforzo che deve mettere insieme. Abbiamo lanciato dei gruppi di lavoro e abbiamo visto che i gruppi di lavoro abbiamo già delle adesioni interessanti, perché c'è appunto questo tipo di attenzione. Ecco perché il vostro contributo e il contributo dei media su queste iniziative è molto importante. Dobbiamo arrivare ai cittadini, alle imprese, agli esperti. Non sarà facile, però senza obiettivi ambiziosi non si possono raggiungere certi miglioramenti.
Sicuramente voi lavorate anche, vedo, sulle buone pratiche, quindi nella diffusione di buone pratiche, e a questo punto possiamo dire nei confronti delle imprese, ma anche quali che siano, agricole e non agricole, ma anche nei confronti dei cittadini, quindi nelle varie attività che ci sono in campo.
Esatto, questo tema delle buone pratiche è essenziale, perché bisogna far vedere che c'è già qualcuno che sta facendo bene, e che quel qualcuno sta sta ottenendo anche dei vantaggi da questo. Quindi far vedere che si può fare, che tra l'altro mi sembra anche un'espressione molto
che ci conosciamo.
Quindi si può fare, e facendo hai dei vantaggi, sei valorizzato, ti notano, hai anche successo su tua impresa, quindi aiuti l'ambiente, aiuti la società, aiuti anche la tua impresa, perché è chiaro che non possiamo chiedere alle imprese di sacrificarsi per il bene comune, ma far vedere che facendo in questo modo tu hai dei vantaggi interessanti. Quindi ci vorranno investimenti pubblici, penso naturalmente, e qui rientra poi tutto il discorso dell'agricoltura sostenibile, cioè è chiaro che il suolo è legato in maniera strettissima al tema dell'agricoltura sostenibile. L'agricoltura sostenibile ha bisogno di imprenditori attenti, di normative coerenti, ma anche di investimenti pubblici, perché pensiamo al tema della digitalizzazione. Io posso promuovere gli strumenti dell'agricoltura di precisione, come stiamo facendo per esempio nel Senese con la Fondazione Monte Paschi, è un progetto molto importante, però questo tipo di iniziativa, se poi in campagna non ho la digitalizzazione che mi permette ai miei operatori di sfruttare le potenzialità delle soluzioni digitali, è inutile che, quindi occorre un grosso investimento nella digitalizzazione, investimenti in strutture idriche naturalmente, perché questo è fondamentale, però dati questi investimenti si può fare moltissimo e dar valore alle buone pratiche è certamente utile. Vorrei anche però ricordare questo discorso della co-creazione, perché molto intelligentemente la Commissione Europea spinge molto questo tema della co-creazione, e quindi creare, loro li chiamano Living Lab, cioè sarebbero delle strutture con novità forti che la Commissione vorrebbe che in ogni regione ce ne fosse una decina, ogni regione della Commissione più o meno, ogni regione italiana. Quindi noi stiamo promuovendo in ciascuna regione la creazione di questi Living Lab e questi Life Houses, anche per raccogliere le buone pratiche di cui lei diceva.
Allora professore, facciamo così, ricordo Santa Chiara Lab presso l'Università di Siena e il suo osservatorio, professor Angelo Riccaboni, quindi per chi fosse specificamente interessato, soprattutto tra coloro che lavorano su questi temi e hanno bisogno magari anche di confronto, vorrebbero entrare nella vostra rete, ecco, il riferimento siete voi. La ringrazio davvero tanto, faccia conto su di noi in futuro, ci faccia sapere quali novità ci sono e come possiamo, diciamo, sostenervi.
Posso dire una cosa? Lei parlava anche di cittadini, no? Il ruolo di cittadini. Per esempio, una cosa importante per arrivare a suoli migliori è poter avere il compost di qualità, no? Il compost vuol dire il compostaggio. Sì. E questo deriva proprio dal comportamento dei cittadini. E quindi tutta la filiera, sia dalla raccolta, dell'utilizzo, del trattamento dei residui, è tutta una filiera che poi si arriva al compost di qualità. Il compost di qualità è uno dei modi migliori per arricchire il suolo. Quindi quel discorso che lei diceva prima
comincia in casa, comincia in casa.
Comincia da casa.
Professore, grazie davvero, buona giornata, buon proseguimento, buon alla prossima occasione. Devo dare uno spazio, una piccola pausa, subito dopo torniamo.
Si può fare. Può fare
le foto che ti prendo di sorpresa quando non ti metti in posa sono sempre le migliori perché colgono la verità così com'è e tu lo sai, nonostante tutti i guai, è la strada più diretta verso il cuore delle cose, che è sempre un cuore che batte come un tamburo che annuncia la vittoria, la tua gloria in un millesimo di secondo, fermo immagine del mondo e tu regina. Ti chiami a grandi imprese, i pazzi come me. E quando io ti guardo mentre passi, fai vibrare pure i sassi, col tuo semplice procedere così sicura di te. Mi fai sentire un poeta, anzi di più un profeta, che annuncia al mondo l'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era.
Stiamo pensando la stessa cosa io e te nello stesso momento. Lo senti? Lo sento!
Ed eccoci di nuovo in questa puntata che dedichiamo ai padri, al sentirsi padri o ai nuovi padri, potremmo anche dire. Tutto il ragionamento che abbiamo fatto, che ci ha condotto a invitare il nostro prossimo ospite, partiva da una pubblicità che forse avrete visto in giro, una pubblicità, vabbè, inutile girarci intorno, dell'IKEA, in cui si invitano i maschi di famiglia a non semplicemente aiutare le compagne, per esempio nello stirare, ma semplicemente fare le cose, perché aiutare già presupporre che qualcun altro normalmente stiri, qualcun altro normalmente cucini e così via. E allora abbiamo detto: ma la pubblicità davvero quanto ci ha cambiato nel corso degli anni? E gira gira non potevamo non arrivare alla Fondazione Pubblicità Progresso, e attualmente il suo presidente è Andrea Farinetta, in collegamento con noi. Buongiorno.
Buongiorno Laura, ben trovata.
Mi fa molto piacere che sia nostro ospite oggi per ragionare su questo tema: quanto davvero la pubblicità ci ha cambiato, quanto è stata promotrice di cambiamento, genitore di un cambiamento nel corso degli anni, non solo quelle di Fondazione Pubblicità Progresso, ma in generale nel mondo della pubblicità.
Sì, certo, in generale. Magari per noi questo è un anno particolarmente importante, perché Fondazione Pubblicità Progresso compie 50 anni, quindi dobbiamo immaginare che nel 1971 alcuni visionari avevano deciso di fare una campagna sociale, di comunicazione sociale televisiva, sul tema della raccolta del sangue. E Fondazione Pubblicità Progresso è una fondazione privata, apartitica, religiosa, nella quale confluiscono i maggiori esperti italiani di comunicazione sociale in rappresentanza dei più grandi media televisivi, di tutti i mezzi stampa, degli investitori di pubblicità, delle agenzie di pubblicità, di tutte le authority che ruotano intorno a questo mondo. Quindi per me è un grande onore presiederla insieme al mio vicepresidente Gianni Milesi, e sicuramente possiamo pensare o immaginare che Pubblicità Progresso e le sue campagne sono entrate nella storia culturale e civile del nostro paese, perché dopo quella del 1971 mi piace per decade ricordarne alcune. Nel 1988 abbiamo
tra
fatto
l'altro un anniversario importante, vero, per voi, quindi
molto importante, molto importante. Nell'88 ci siamo occupati del maltrattamento dei minori, nel 90 di razzismo con la campagna Amici per la pelle, nel 2003 della disabilità, nel 2012 della donazione organi, ancora nel 2019 sull'integrazione. Quindi grandi temi che sono stati amati dagli italiani proprio per questa logica che ci caratterizza, quella di sostanzialmente porre il bene comune e la coesione sociale al centro delle nostre iniziative.
E appunto, e siete riusciti in molte campagne perlomeno a porre il tema, a imporre il tema, e a volte anche a cambiare, ovviamente. Però l'importante a volte è porre la questione, l'importante è che le persone si rendano conto che ci sono dei punti di vista diversi o delle situazioni che si possono cambiare, come ad esempio quella pubblicità che citavo prima. Forse a volte si ha più efficacia così che attraverso una legge. Non so cosa ne
certo,
pensa lei.
Sì, assolutamente sì. Poi c'è da dire che c'è stata un'evoluzione importante nel mondo dei media nel corso degli ultimi anni, quindi uno dei nostri programmi, noi abbiamo messo a punto una piattaforma tematica che ha tre pilastri: ambiente, anima e arte. Sulla parte ambiente ci occupiamo di aria, di acqua, di alberi e di animali; nella parte di anima ci occupiamo di ascolto, partecipe, di atteggiamento, di aspirazione, di aggregazione sociale, e sulla parte arte di vocazione artistica e di fruizione artistica. Questi sono i tre pilastri tematici con i quali noi ci confrontiamo con tutte le istituzioni, con il terzo settore, con il mondo del cosiddetto non profit, per facilitare campagne che grazie al nostro patrocinio possono accedere a media televisivi ai quali queste realtà per motivi economici non potrebbero accedere. Quando dicevo c'è stato anche un forte cambiamento, il mondo mediatico con l'affermazione dei nuovi media, dei social network, è cambiato molto. Ecco, noi abbiamo la fortuna che tra i nostri soci ci sono dei perimetri digitali e sociali attraverso i quali riusciamo a veicolare le nostre campagne, i nostri messaggi anche a un pubblico più giovanile, che nello stato attuale è poco
attento. Perché ogni pubblico ha il suo strumento, ogni pubblico ha il suo strumento. Ci sono cose che vale la pena comunicare con la cartellonistica per strada, e ce ne sono altre che devono per forza passare dai social network.
Infatti. E cito alcune campagne, abbiamo detto quella iniziale sulla donazione del sangue, fu molto importante quella fatta nel 2012 sulla donazione organi, per la quale dopo la nostra campagna sui nostri principali media, dopo i passaggi frequenti che ci sono stati, ha generato 60.000 donatori d'organi in Italia. Ecco, la nostra sfida attuale anche per i prossimi anni, per gli anni ancora difficili che ci aspettano, è passare dalla sensibilità sociale al comportamento sociale. Quindi noi vogliamo portare gli italiani, noi abbiamo un popolo straordinario, noi siamo molto filantropi, siamo molto solidali, cioè 6 milioni di volontari su base mensile nel nostro paese, dobbiamo riuscire a trovare un modo per comunicare come canalizzare la filantropia e la solidarietà, questa è la sfida che ci aspetta in futuro.
Come scegliete i temi su cui, adesso vabbè, ovviamente si parlerà molto di, cioè si parla, sono davanti al vostro sito, si parla molto ovviamente della pandemia, ma in generale come si sceglie?
Il metodo. Ma sostanzialmente noi abbiamo tra i nostri soci ASIRM, che è l'associazione italiana di tutti gli istituti di ricerca demoscopica, e quindi abbiamo diciamo periodicamente il polso della situazione di quali sono i temi centrali che gli italiani stanno affrontando. Nel caso del 2020, direttamente dalla Presidenza della Repubblica, da Sergio Mattarella ci fu un invito, il tema della coesione sociale. Dovete provare a immaginare che in questo momento in Italia, l'Italia è spaccata in due. Noi abbiamo 14 milioni di pensionati, 5 milioni di dipendenti pubblici e dipendenti o collaboratori di grandi aziende che in questo momento non hanno avuto un decremento della loro qualità di vita, del loro tenore di vita. E poi abbiamo un'altra Italia, quella degli albergatori, dei ristoratori, dei commercianti, dei professionisti e partita IVA, che in alcuni casi sta soffrendo tantissimo. Cito un dato della Fondazione Calipro: nella sola provincia di Milano ci sono in questo momento 15.000 adolescenti in disagio alimentare. Quindi persone, giovani, che in questo momento non sanno se questa sera ceneranno. Ecco, dal nostro punto di vista noi quindi raccogliamo diversi stimoli che provengono a livello di media, a livello di società civile, di terzo settore, e poi c'è un dibattito al nostro interno con una serie di commissioni, quindi anche il tema della coesione sociale abbiamo deciso di declinarlo in un certo modo, cioè fa il primo passo. Ognuno di noi può avere nel suo territorio, nel suo quartiere, nel suo condominio, nel suo pianerottolo un anziano, un disabile, una persona in disagio, ognuno di noi può fare la propria parte. E una delle cose, uno dei temi sui quali ci concentreremo anche quest'anno è legato al fatto che purtroppo a causa della pandemia molti italiani non stanno andando in ospedale a fare analisi e diagnosi e screening predittivi per le forme tumorali. Purtroppo immaginate che in Italia ogni giorno venivano diagnosticate 1.000 forme tumorali e purtroppo ci sono 180.000 decessi all'anno per questo tipo di patologie. E se queste patologie vengono diagnosticate per tempo, le persone si possono salvare in molti casi. Ecco, purtroppo da una ricerca è emerso che dopo i mezzi pubblici gli ospedali vengono percepiti dagli italiani come il luogo dove è più probabile ammalarsi di Covid. Questo ha portato a un rallentamento di tutto questo processo, quindi noi ci concentreremo nei prossimi mesi in questa direzione perché pensiamo che sia importante, appunto per il benessere di tutti e dei nostri cari, occuparsi di tutte le patologie e soprattutto sapere che il mondo ospedaliero è a disposizione di tutti, anche in questo momento così drammatico.
Presidente, la ringraziamo davvero tanto. Le chiedo di salutarci Gian Gimilesi, visto che l'ha citato, che indirettamente ha contribuito molte volte a questa trasmissione. Andrea Farinet, presidente di Fondazione Pubblicità Progresso, grazie davvero, buon lavoro. E allora, stiamo coesi, diamoci una mano.
Grazie Laura e grazie a tutti gli ascoltatori. Buona giornata.
Grazie a lei, abbiamo la viabilità tra pochissimo.
Si può fare. Si può fare.
Non lo facciamo mai, ma questa volta ho ceduto alle richieste dell'ospite e abbiamo messo la colonna sonora a richiesta specificamente. Il nostro ospite è Franco Neri, che è titolare della pasticceria Alfio Neri di Siracusa. Buongiorno Franco.
Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Non so se hai notato la finezza della Penguin Orchestra.
Ma sai, per me è sempre un'emozione strepitosa, al di là del fatto di aver amato profondamente e di amare profondamente la Penguin, avendo anche organizzato dei concerti qui in Sicilia, è il nome, e io parlo sempre del presente, del locale che mi inventai nel 1986 e che diede la stura poi alla rinascita di Ortigia. Immodestamente lo dico, ma voglio dire, tante cose sono successe da allora, per cui
tante cose sono successe.
Esatto,
tra cui, Franco, prego, devo dire tra cui il nostro incontro una quindicina d'anni fa. Voi eravate una pasticceria rampante, ma non a livello poi di dove siete arrivati oggi, passo passo, vincita di concorsi a Rimini, all'estero, e adesso siamo arrivati a essere padri di tutto questo, ed è per quello che ti abbiamo coinvolto. L'anno scorso eri già stato nostro ospite quando eri a Milano, una fiera, che fiera era più?
Era Golosaria e venivamo premiati e poi eravamo anche testimoni diretti dell'assessorato con la cannuloterapia, che è un'altra delle cose di cui siamo padri e di cui sono felice.
Esatto, e che avete deciso anche di brevettare, perché tanti in Italia hanno delle ottime idee, sono padri di iniziative, padri di prodotti, ma non li brevettano. E invece voi, non solo a livello europeo, ho visto è arrivata anche una certificazione per il Giappone in particolare, quindi bisogna stare attenti ai propri figli.
No, ma il problema è che tutti quanti noi, quando siamo con l'abbrivio delle cose da fare, in cui ti riesce, funziona, hai l'applauso, hai la gratificazione dell'utente finale, partendo dal concetto che noi siamo un'azienda familiare, non hai il tempo di pensare a queste cose, o meglio, magari ci pensi, ma lasci l'attimo, lo facciamo dopo. E questo è un grande errore che noi abbiamo fatto, diciamo, fino al 2000, facciamo così. Dal 2000 in poi, quando ci è cambiata anche la vita per tutta una serie di motivi diversi, abbiamo cominciato a lavorare anche in proiezione. Io ho un figlio che ha 29 anni, che è in azienda, che sta coltivando l'idea di continuare la tradizione, un nipote che ne ha qualcosina in meno, il piccolo è figlio del pasticcere, appunto. Quindi, avendo creato tante cose nella vita e avendone ha avuto rubate tantissime altre, e questa era la Penguin, era come dire la chiosa di questo ragionamento, e ho cominciato a cercare in giro chi potesse darmi, perché non dimenticate che esistono le competenze e noi non siamo capaci di entrare nei meandri del brevetto, della copertura dell'idea, di come si deve scrivere, a chi rivolgersi. Ti faccio un esempio molto stupido: nel momento in cui abbiamo iniziato a depositare il marchio, che poi è il nome dell'azienda, essendo la firma di papà, e l'azienda con i suoi colori, con la sua col suo percorso anche storico, perché noi esistiamo dal 1960, quindi abbiamo già compiuto i 60 anni, e non è uno scherzo, perché in Italia superare il mezzo secolo è sempre molto difficile per tutta una serie di motivi. Dicevo, quando abbiamo cominciato il percorso del primo deposito, appena ricevuto il primo certificato che avevamo coperto il marchio in Europa, 7 minuti dopo sono cominciate ad arrivare lettere da tutta Europa, soprattutto dal sud-est, quindi Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia, eccetera, eccetera, che chiedevano soldi per poter coprire a loro volta il marchio in alcune zone, e sono tutte delle truffe, o quantomeno sono, come dire, gente che ci prova pur non garantendo di nulla, perché in Europa, così come negli Stati Uniti, così come in Giappone, esistono degli organismi che certificano quello che tu fai, con delle regole precise, con dei percorsi precisi. E sono solo quelli.
Quindi mai affidarsi a quelli che ti scrivono via internet, cercare i professionisti, direi.
Cercare chi ha le competenze. Se c'è bisogno di un tecnico per mettere in onda la trasmissione, non prendi il primo che passa. non prendi quello che ti alza il dito, io lo so fare, prendi quello che sa di cosa stiamo parlando, e in questo caso, quando ne avrete voglia, e se ne avrete voglia, sarà il caso di interpellare anche il professionista a cui ci siamo rivolti noi, che è una cima e anche docente universitario proprio del diritto industriale, della proprietà intellettuale, eccetera eccetera. Quindi
esci il nome a questo punto.
Beh, il professore Salvo Dell'Arte, con studio principale a Torino e competenza in tutta Europa, perché ha poi, essendo appunto un professionista di quelli assolutamente acclarati, ha competenze per te. Tra l'altro con lui stiamo facendo dei progetti, io sono anche rappresentante del CNA provinciale del nostro settore, e stiamo facendo degli educational proprio rivolti alle nostre piccole aziende, perché sono i piccoli quelli che hanno questo problema, non hanno il tempo e non hanno le competenze.
È vero, non hanno il tempo, non hanno le competenze, non ci pensano poi, perché non pensano di arrivare così.
Esatto, e lasciano l'attimo fuggente, in quell'attimo fuggente l'idea giusta si infilano e tu sei morto, perché poi non è tanto il fatto che ti hanno fregato l'idea, è proprio il fatto di avere, di vedere il tuo lavoro sviluppato e monetizzato dagli altri, ed è una cosa che ti fa impazzire. Perché tu per arrivare...
Ora però scusami Franco, per un lavoro come il vostro, voglio dire, ti rubano che cosa? Perché il tipo di dolce che fai tu non lo sa fare un altro uguale, ti rubano,
esatto,
il logo, il marchio.
Ti rubano, ad esempio, se tu vai in questo momento su Instagram, in questo momento esatto, e digiti hashtag cannoloterapia, troverai almeno 3.000 pertinenze. Queste 3.000 pertinenze saranno alla fine di appena inizia la primavera, quindi diciamo tra una ventina di giorni, subito dopo Pasqua, abbiamo già pianificato con appunto con chi ne ha competenza e pertinenza di mandargli prima la letterina della serie: guardi che cannoloterapia è un marchio registrato, ed è registrato in Europa, è registrato negli Stati Uniti, è registrato eccetera eccetera eccetera. Lei lo sta utilizzando impropriamente, ovviamente. Noi pensiamo che tu non lo sapevi, quindi ti avvertiamo, e poi dopo se ne parla. Ma tu immagina cosa significa per me, fino a un certo punto era pubblicità indotta, ma da un certo punto in poi non è più pubblicità, è furto.
E danno anche.
Quindi cioè, non puoi, tu conosci direttamente o indirettamente il racconto, la metodologia, l'uso dei prodotti, la qualità di tutto, perché sai che il cannoloterapia è così, 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 così. E poi a un certo punto tu dici: ok, faccio anch'io la cannoloterapia, e non è vero. O quantomeno fai altro, non fai quello. E il giochino è su questo.
Ora, però l'abbiamo detto sempre... tanto, ti do un minuto per spiegare cos'è la cannoloterapia, perché poi devo chiudere, se no uno non ha capito il discorso.
Ma la cannoloterapia diventa il mantra della nostra azienda, perché noi abbiamo tantissime cose già depositate, così come la perla di mandorla al moscato di Siracusa con limone IGP, che si chiama è un altro dei nostri prodotti assolutamente unici.
Protetti,
esatto. La cannoloterapia non è altro che un'emozione, perché poi alla fine sempre un cannolo facciamo, però il fatto di poter intanto farlo al momento, diffidate sempre dei cannoli pronti, dovete farveli fare davanti agli occhi o just in time, deve essere riempito. Noi abbiamo elaborato una ricetta sulla ricotta, che è una ricetta, come dire, mista, per non essere aggressiva solo con la ricotta di pecora o troppo lenta con la ricotta di mucche. Dosata di zucchero molto poco, perché deve esserci il gusto, altrimenti lo zucchero avvolge tutto e non capisci, non hai lo sviluppo dei sapori in bocca. E bagnato nel pistacchio e nelle mandorle, ovviamente tutti i prodotti certificati, spolverato con lo zucchero a velo, e poi con la magia della decorazione della frutta candita e della striscetta di cannella, che nel momento in cui tu dai il primo morso ti entra nel naso e ti apre totalmente tutte le sensazioni del degustamento e impazzisci. A questo ci accoppiamo un sorso di moscato di passito, il gioco è fatto.
Vabbè, io vado a prendere un biscottino, più di quello non c'ho. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie, Franco Neri.
Grazie, buona giornata.
Grazie, pasticceria Alfio Neri di Siracusa. In redazione per questa puntata Thomas Rolfi, Michele Michelazzo, l'autore del programma. In assistenza oggi c'è proprio Thomas. In regia c'è Pietro Lacorte. A tutti voi un buon proseguimento d'ascolto. Appuntamento a domani mattina, 8:30.